Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenute e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio, come al solito, noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter che permette, insieme al sito, di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta. Ricordo il sito breccia.news. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del nostro podcast, che è comoda per chi deve ricercare qualcosa o ascolta distrattamente o a volte preferisce leggere. Come al solito inizieremo guardando alcune notizie in breve degli ultimi giorni, però Emanuele, prima ti chiedo, di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento?
Oggi parliamo di poli logistici, di rigenerazione urbana e di consumo di suolo.
E si continua a parlare del progetto di ascensore in Castello, nella città di Brescia. I costi sono cresciuti molto, è sempre stato criticato da alcune associazioni come Legambiente, e proprio Legambiente nei giorni scorsi ha pubblicato delle richieste chiedendo uno studio comparativo di costi-benefici tra l'impianto ascensore con le prescrizioni indicate dalla soprintendenza, che non ricordiamo non sono poche, la realizzazione di sistemi alternativi come i bus navetta, che avrebbero tra l'altro il vantaggio di poter collegare non solo un lato della città, ma anche l'altro, ad esempio da Piazza Arnaldo. Sempre per questo bisognerebbe, secondo Legambiente, sperimentare prima i bus navetta e poi valutare. E qua si tocca uno dei soliti tabù: vietare il transito alle auto, tranne i residenti e gli autorizzati sul colle Cedineo. Vedremo soprattutto, come ha detto, il divieto delle auto non viene solitamente ben accolto come proposta.
C'è stata una gita di una delegazione bresciana con la sindaca Castelletti in testa e il vice sindaco Manzoni, poi insomma consiglieri comunali, a Graz, appunto in Austria, per vedere da un lato il funzionamento del tram, che vabbè, insomma, non bisogna andare fino in Austria sicuramente per vedere quanto bene fanno i tram al trasporto pubblico locale in vista di quello che verrà poi realizzato a Brescia, e poi anche per vedere l'ascensore che a Graz proprio porta in Castello, un castello che è su una piccola collina a ridosso del centro storico. E l'amministrazione è tornata indietro convinta del fatto che siccome lì c'è un ascensore, allora va bene farlo anche a Brescia. Diciamo che è una logica un po' strana questa qui, in effetti vogliamo avere dei dati più precisi, dei costi-benefici un po' più dettagliati rispetto alle varie opzioni sul campo.
Ci spostiamo in Franciacorta, dove c'è molta tensione attorno a un polmone verde, il Monte Alto di Adro, l'area dello Stallone, che potrebbe diventare un vigneto d'alta quota. Secondo il comune, come ha riferito la consigliera regionale Paola Pollini del Movimento 5 Stelle, non ci sono richieste di variazione d'uso o progetti, però nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, ci sono state delle ruspe, ci sono stati degli operai, e quando gli ambientalisti si sono mossi per capire cosa stava succedendo, sono stati minacciati di morte, obbligati a cancellare le fotografie che hanno scattato sugli smartphone. Addirittura un 72enne è stato aggredito e ha riportato un braccio, una spalla rotti, 30 giorni di prognosi, un trauma cranico, il costato pieno di botte e un problema al timpano post-trauma. Questo è quanto è stato riportato dal Brescia Oggi martedì scorso. Spostandoci di pochi chilometri, ancora una volta Legambiente denuncia che la nuova biglietteria e l'ufficio turistico al porto di Iseo saranno una sorta di colata di cemento. La demolizione delle panchine e l'abbattimento del filare di alberi, con il poco verde rimasto nella zona in via Dante Alighieri, è una nuova ferita ambientale sotto gli occhi di tutti, un grave danno ai residenti e ai turisti. Si perdono 6 posti auto, di cui 3 per disabili, nonché la possibilità di fruire del verde di mitigazione di alcune panchine sulle quali trascorrere momenti di riposo, convivialità, in attesa del battello o dopo una passeggiata, senza dover necessariamente fermarsi in un bar. Queste sono le parole riportate di Dario Balotta, presidente del Circolo Legambiente del Basso Sebino. E infine torniamo a Brescia, non per parlare di San Faustino e Giovita, perché per motivi organizzativi confessiamo che questa podcast, questa puntata è stata registrata prima della tradizionale fiera dei patroni, ma perché sembra finalmente risolta, ma vedremo se sarà davvero così, la questione della fondazione Campus Edilizia, una vicenda che ha tenuto banco per settimane se non mesi e che si è risolta togliendo la parola coprogrammazione dallo statuto della fondazione. Molti nel centrosinistra temevano infatti che la programmazione edilizia venisse troppo influenzata dai soci privati di Campus Edilizia, come Confindustria, le associazioni dei costruttori. Lo statuto che viene proposto ora scrive all'articolo 2: la fondazione potrà promuovere lo sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione con gli enti pubblici, statuto che lunedì tornerà in commissione e poi in consiglio comunale. Infine compare l'organo di controllo, cioè il collegio sindacale, che era sfuggito a chi aveva scritto la prima versione dello statuto. Un'ulteriore aggiunta, quella di richiedere persone competenti in discipline giuridiche nel comitato scientifico, e infine il consiglio direttivo non potrà dare un compenso al presidente, lascerà solo il rimborso spese, e così anche per i consiglieri di amministrazione. Questo è quello che abbiamo riportato da un articolo di Eugenio Barboglio sul Brescia Oggi.
Sì, la questione della coprogrammazione non è da poco, cioè in questo modo...
No, una parolina non indifferente.
Cioè si immaginava il comune, chi promuoveva questo tipo di fondazione, immaginava di poter lasciare ai privati anche un ruolo di programmazione urbanistica, che è del tutto insensato, soprattutto visto l'enorme potere che già hanno i costruttori in particolare, addirittura proprio dare un ruolo così istituzionalmente riconosciuto, no? Addirittura all'interno della fondazione pareva troppo. Devo dire che questa è l'ennesima sconfessione della linea di Michela Tiboni, assessora all'urbanistica, ne abbiamo già parlato, in bilico, perché comunque c'è una tensione attorno a questo nome della giunta. Ci sono state anche prese di posizione da parte di alcuni consiglieri come Fabio Capra, che è intervenuto su questioni urbanistiche della città, di fatto scavalcando l'assessora. Al momento poi adesso sembra tutto sopito, però non credo.
Si è parlato tranquillamente di possibile rimpasto, e sicuramente quello è un nome che potrebbe finire nel,
esatto,
possibile,
non credo,
rimpasto di, dopo un anno magari dalle elezioni.
Sì, magari anche qualcosina dopo le europee, insomma, comunque ci sono degli equilibri politici da rispettare, però insomma non credo che sia destinata a completare il quinquennio, vedremo.
E con questo Emanuele, noi adesso andiamo a parlare invece di poli logistici.
Sì, di fatto rimaniamo un po' nell'ambito, perché facciamo il punto della situazione su alcuni progetti di poli, appunto, logistici di cui si sta parlando tra Brescia e provincia. Cos'è un polo logistico? È un centro di raccolta e smistamento merci, diciamo così, per semplificare. Ce ne sono sempre stati, ma negli ultimi anni stanno aumentando, a volte su terreni industriali, a volte invece prendendo proprio lo spazio di terreni agricoli. Un articolo di Qui Brescia del 3 dicembre 2023 parlava del consumo di suolo in Lombardia e in particolar modo nella nostra provincia, e diceva: il consumo di suolo continua a crescere e la logistica ne è la causa principale. La provincia di Brescia è la più colpita dal fenomeno, a seguire quelle di Bergamo e Milano. In queste tre province si è cementificato più della metà di tutto il suolo consumato in Lombardia tra il 2015 e il 2022. Proseguo a leggere questo articolo che dice: la logistica è il settore economico responsabile della gran parte del consumo di suolo nel nord Italia e la Lombardia ne è il principale attrattore, commentano da Legambiente Lombardia. Nonostante ciò, la regione non si è ancora dotata di alcuna pianificazione per il comparto, che quindi procede a briglia sciolta. E insomma, in sostanza si crea una competizione, no, tra di comuni per chi poi accetta di ospitare questi poli logistici, ovviamente con offrendo condizioni anche vantaggiose, eventualmente. Comunque c'è davvero una sorta di anarchia, perché se ogni comune può fare da sé, di fatto succede quello che comunque abbiamo visto accadere in questi anni con le aree industriali, con le aree artigianali, con tutte quelle parti confinanti di comuni che sono vicini, in cui diciamo dal punto di vista urbanistico si è costruito un po' di tutto, capannoni che poi di fatto a volte vengono anche abbandonati senza una programmazione, senza una guida urbanistica superiore, insomma è sempre un po' tutto lasciato al caso. Partiamo dal caso emerso di recente in città, il polo logistico previsto a ridosso dell'ex caserma Papa. Siamo nella zona di Sant'Eustacchio, tra via Franchi, via San Bartolomeo, insomma, vicino all'Iveco, e in questo caso il problema non è quello del consumo di suolo agricolo, perché è una zona già con vocazione industriale, bensì l'impatto del traffico in zona. Ti leggo un articolo del 10 febbraio 2022. La trasformazione dell'ex caserma Papa in città della dei servizi è in rampa di lancio, scriveva Davide Bacca. Il progetto definitivo è pronto. Nei prossimi giorni sarà firmata la convenzione tra loggia e agenzia del demanio. I lavori partiranno nel secondo trimestre del 2023, mentre l'apertura è prevista per il 2026. Ora siamo già nel 2024, di cantieri ancora non se ne sono visti, ci vuole sempre una certa prudenza a dare delle date quando si parla di lavori pubblici. Comunque l'articolo diceva: nell'enorme fetta di città da 40.000 metri quadrati, 39.000 precisamente, racchiusa tra via Franchi e la tangenziale ovest, troveranno posto le nuove sedi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Motorizzazione Civile e l'Agenzia delle Dogane, un'operazione da 39 milioni di euro. Questo progetto, ha spiegato l'assessore all'urbanistica Michela Tiboni, si inserisce alla perfezione nella strategia di rigenerazione urbana, pilastro del nostro PGT. E fin qui tutto tranquillo, è un'operazione di cui si discuteva già da anni e in effetti la caserma Papa ha bisogno di essere riqualificata e di essere riutilizzata, perché lì è ferma ormai da troppo tempo. L'operazione, prosegue l'articolo, porterà in dote alla loggia piste ciclabili, collegamenti pedonali e riqualificazione di un tratto di via Franchi con rotatoria. Anche qui voglio poi vedere il costruito, in effetti, perché ci sono sempre grandi promesse prima. Ma non solo. Il sindaco Del Bono ha ricordato come questa operazione viaggi in parallelo per il recupero dell'area MAF Logistic, ben 100.000 metri quadrati che devono essere appunto riqualificati in un polo logistico. In questo articolo del 2022 si fa un accenno a questo polo, ma in realtà il grosso dell'attenzione è spostato sull'operazione Guardia di Finanza, Motorizzazione Civile, Agenzia delle Dogane. Mi sono chiesto perché tenere in secondo piano, diciamo così, la fetta più importante, no, di questa riqualificazione, perché capisci che 39.000 metri quadrati contro quasi 100.000 metri quadrati c'è una certa differenza. In un articolo precedente, sempre del Giornale di Brescia, tra l'altro si parlava di circa 500 dipendenti pubblici che arriverebbero in zona, oltre poi a tutti quelli che lavoreranno nel polo logistico della MAF Logistica. Anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Il 4 gennaio scorso, quindi appena uscito, su Qui Brescia un articolo in cui si cita un'intervista rilasciata dall'ex candidato sindaco leader dell'opposizione Fabio Rolfi, che dice: portare la motorizzazione e l'agenzia delle dogane all'ex caserma Papa è una decisione sbagliata che porterà centinaia di camion in città ogni giorno lungo un'arteria già intasata come la tangenziale ovest. Una decisione presa non nell'interesse della città, ma semmai del demanio statale, senza consultare nessuno, tantomeno chi abita in zona. Vabbè, insomma, viene da dire che Rolfi si è svegliato due anni dopo rispetto agli annunci del progetto, però a parte questo una qualche ragione ce l'ha, cioè in effetti in questa zona si va delineando un accumulo, no, di servizi e di attività che può mettere davvero in difficoltà tutta l'asse viario della zona.
E che è completamente scollegata dai mezzi pubblici, perché lì non arriva la metropolitana, non arriverà il tram, non c'è una, diciamo così, un qualcosa di vicino. Credo che la fermata dell'autobus anche sia abbastanza complicata.
Sì, diciamo che vabbè, poi passano gli autobus su via Franchi, però in effetti è una zona a ridosso della tangenziale, via Franchi Bianchi e molto spesso intasata, via San Bartolomeo pure, non sono zone su cui uno può immaginare un, ad esempio l'arrivo anche di un polo logistico, che Rolfi però non cita, non capisco perché. Comunque Barboglio, poi Eugenio Barboglio, nel 2023 aveva scritto un articolo proprio sull'area della MAF Logistic e raccontava che questo progetto del polo logistico in realtà è sul tappeto da anni, dal 2008, ma non è mai partito. 2008, amministrazione Paroli Rolfi, comunque un periodo in cui non c'era ancora l'amministrazione del Bono, di fatto che l'amministrazione del Bono se l'è trovata poi in eredità. Spesso questo tipo di progetti rimangono fermi, dormienti per anni perché magari non ci sono le condizioni economiche o magari ci sono altre problematiche. Comunque appunto il progetto è di trasformare l'area in un polo logistico con camion che scaricheranno le merci e i furgoni che le trasporteranno a destinazione sulla rete commerciale cittadina. Un servizio da ultimo chilometro, si dice. Naturalmente ci saranno interventi sulla viabilità, su via Franchi, su via San Bartolomeo, e ricordiamo che comunque nella zona già in questi anni hanno trovato spazio la Croce Rossa e SDA Express, un altro un corriere. La settimana scorsa poi è uscito l'articolo sul Corriere Brescia di Pietro Gorlani, che finalmente ha messo nel titolo la parola polo logistico, e devo dire che c'è stata una reazione, le acque hanno cominciato ad agitarsi, cioè perché prima un progetto raccontato sotto traccia, no? Dando più risalto al tema dogane, agenzia delle entrate e insomma guardie di finanza, e invece salta fuori che il grosso dell'operazione comunque riguarda questo polo logistico. È lecito chiedersi come si può adeguare davvero la viabilità in zona per far passare tutti i mezzi previsti, tutti i lavoratori che verranno chiamati in zona, che tra l'altro già nelle vicinanze a Liveco, che comunque ha un suo fabbisogno di parcheggi pesanti. E oltre a essere frequentata da mezzi pesanti. E come giustamente si chiedeva a Gorlani e in parte se lo chiede anche Rolfi, a cui una volta tanto mi sento di dare ragione, ma che impatto avranno tutte queste operazioni dal punto di vista del traffico? Cioè, perché nessuno tra Del Bono e Tiboni in questi anni ha mai presentato dei numeri a riguardo? Cioè, visto che difendono la bontà dell'operazione, io ci credo, insomma, però in particolare l'assessorato Tiboni, visto che è ancora a capo dell'assessorato all'urbanistica, perché non fornisce qualche dato in più? Io credo che nel quartiere di Sant'Eustachio è in effetti interessato da tutti questi cambiamenti qualcuno davvero stia iniziando a preoccuparsi, e probabilmente nei prossimi mesi vedremo un po' più di agitazione, perché questo polo logistico così nascosto un po' sotto traccia non sta piacendo né nel metodo né nel merito.
E sempre per quanto riguarda le preoccupazioni, da diversi mesi c'è un comitato a Castelmella, il comitato Salva Macina, che è molto preoccupato per il progetto di realizzazione di un polo logistico da parte della multinazionale Copan. Abbiamo chiesto a Donatella Bonetti, che fa parte del comitato e che è una consigliera di opposizione alla giunta attuale, che è guidata da Giorgio Guarneri, che è della Lega Nord, e durante il suo mandato sono successe delle cose, in particolare il cambio d'uso dell'area di circa 60.000 metri quadrati che sarà utilizzata dalla Copan. Sentiamo Donatella Bonetti.
Allora, il progetto Copan è praticamente vuol dire occupare circa 64.000 metri quadri in località Macina, che è un borgo antico in prossimità di Castelmella. È un piano attuativo molto invasivo, prevede di costruire tre stralci di capannoni, io li chiamo così, ma poi ancora non sappiamo che tipo di attività verrà fatta all'interno, perché non hanno dichiarato che cosa sarà effettivamente, se un polo logistico, se un magazzino, se una zona produttiva. Comunque si tratta di costruire tre corpi di una mega struttura che raggiunge anche altezze fino a 19 metri, quindi sei piani di un condominio, per un'estensione in orizzontale di 200 metri. Ovviamente gli abitanti della Macina lamentano questa situazione perché viene costruito a confine. per cui noi siamo stati sempre contrari a questo insediamento per vari motivi. Uno, perché il piano attuativo non è stato fatto in maniera seria, e secondo perché ci sono tantissime lacune anche nel piano paesaggistico e di tutela dell'ambiente che non hanno avuto risposta, e quindi noi come consiglieri comunali ci siamo opposti in consiglio comunale, e il comitato Salva Macina sta muovendo dei passi importanti.
E proprio nei giorni scorsi è finita anche sulla stampa, l'avevamo accennato la scorsa settimana, è stato presentato un ricorso al TAR. Sentiamo ancora Donatella Bonetti.
Il ricorso al TAR è stato presentato dal comitato degli abitanti della Macina con il supporto di Lega Ambiente, che per noi è stato molto importante. Il comitato Salva Macina ha raccolto sul territorio più di 1200 firme, e quindi è una realtà che si sta veramente imponendo. Il ricorso al TAR è stato fatto sull'esclusione VAS che ha fatto il comune. Noi riteniamo che non si possa edificare un'area così importante per la comunità senza tener conto di una valutazione ambientale seria. Il piano attuativo presentava tantissime lacune da un punto di vista paesaggistico, molte presentate anche da ARPA, molte presentate anche dalla soprintendenza, perché nel sito sono stati trovati anche dei reperti archeologici, per cui il nostro pensiero è stato innanzitutto di bloccare l'opera e di verificare presso il tribunale amministrativo se le cose sono state fatte tutte a norma di legge o se c'è qualcosa alla quale ci possiamo appellare. Secondo noi il ricorso al TAR è molto importante, l'amministrazione non ha agito nell'interesse dei suoi cittadini, e quindi lo ritenevamo assolutamente d'obbligo farlo.
Sì, a me ricorda comunque tutto questo è un po' quello che è accaduto negli anni con i centri commerciali, ce l'abbiamo visti sorgere ovunque, e poi successivamente di alcuni si è scoperta sostanzialmente l'inutilità. Cioè l'idea che ogni comune abbia i suoi poli logistici, a volte anche in zone appunto già critiche dal punto di vista urbanistico o ambientale, non so, mi sembra che manchi proprio una regia, e lo vediamo anche con quello che accade a Lonato. Qui abbiamo una questione che tiene banco da un paio d'anni, cioè da quando è stato presentato il progetto per un nuovo polo logistico sulla strada provinciale che porta ai confini con Castiglione, un'area di 93.000 metri quadrati che, senti un po', è di fronte alle fornaci romane, alle spalle della sorgente del Rudone e nelle vicinanze del SIC di Valle, che è un sito di interesse comunitario, cioè un'area tutelata, e tu ci vai a fare un polo logistico vicino a un'area tutelata. È davvero surreale. Il piano attuativo è denominato Develog dal nome dell'agenzia di Milano che si occupa della sua realizzazione. Poi vabbè, bisogna ancora capire chi gestirà effettivamente l'attività. E si prevedono dei nuovi magazzini, due nuovi magazzini con 35 baie di carico totali, e poi spazi per uffici, amministrazione, spogliatoi e servizi vari. Viene promesso anche del verde, ok? Qua e là, per insomma limitare l'impatto delle costruzioni. Comunque quest'area nel piano di governo del territorio di Lonato è già a destinazione produttiva. Al comune di Lonato potrebbero arrivare più di 1 milione di euro di oneri di urbanizzazione. E poi vabbè, insomma, sono previste anche opere di mitigazione e di urbanizzazione primaria. Le polemiche sono sorte subito, perché in particolar modo dalla parte del comune di Castiglione delle Stiviere, perché è quello più interessato, perché poi la zona è al confine.
Non ci guadagna niente,
se lo trovi al confine, l'area è stata messa, è un'area tutelata. In più è un'area che ha anche delle problematiche dal punto di vista idrico, cioè tende ad allagarsi, e quindi l'arrivo di magazzini, cemento in generale, preoccupa non poco i residenti di Castiglione, che sono i primi appunto a essersi mossi. Legambiente si muove contro questo polo perché sorgerebbe accanto all'area più delicata e pregiata del SIC di Valle, un sito abituale di nidificazione dell'avifauna. Proprio la vicinanza con il SIC, continua Legambiente in una nota di un paio d'anni fa, comporterebbe l'inevitabile turbamento al suo delicato ecosistema con il transito di centinaia di mezzi pesanti e le relative operazioni di carico e scarico, e poi appunto rischi idrogeologici che hanno portato gli ambientalisti a dire che quest'opera mastodontica non va fatta. Oltre a Legambiente, al progetto si oppone il comitato No Polo Logistico. Sentiamo Franco Tiana, che è il presidente del comitato, e sentiamo da lui le motivazioni di questa contrarietà.
Quando nel mese di agosto, fine agosto e primi di settembre del 2022, abbiamo saputo che era stato presentato un progetto per realizzare un polo logistico nella zona al confine col comune di Castiglione, adiacente quindi a un sito di importanza comunitaria che era stato istituito dalla Commissione europea nel 2017 per tutelare maggiormente quell'area di pregio ambientale. Ci siamo mobilitati subito. È molto pericoloso realizzare un polo logistico di 99.000 metri quadri in un'area lì adiacente al sito di importanza comunitaria, perché ne potrebbe compromettere l'habitat che esiste in quella zona, quindi con il laghetto, con tutto quello che riguarda quella zona di pregio ambientale.
In questa battaglia il comitato è riuscito a coinvolgere le istituzioni locali, sia mantovane sia bresciane.
Noi con le istituzioni abbiamo instaurato subito un rapporto molto positivo, ma anche con la provincia di Brescia, con cui ci siamo incontrati, abbiamo discusso con i funzionari, con l'assessore che seguiva quell'argomento, con la provincia di Mantova, partendo dal comune di Castiglione, la provincia di Mantova, il Parco del Mincio e il consorzio Gardachiese. Noi abbiamo avuto un rapporto molto positivo e la pensavamo allo stesso modo, specialmente col Parco del Mincio, che bisogna ricordare che il Parco del Mincio è stato nominato dalla Regione Lombardia come ente gestore del sito di importanza comunitaria, perché quando la Commissione europea nel 2017, a dicembre 2017, ha riconosciuto questo sito di importanza comunitaria di Castiglione, e la Regione Lombardia a seguito di questo ha individuato il Parco del Mincio come gestore di questo sito. Il Parco del Mincio per questo progetto ha espresso in tutti i documenti che ha fatto sino adesso, ha espresso tutte le criticità fortissime, mettendo in evidenza il rischio che avrebbe potuto derivare, che ne deriverebbe dalla realizzazione di questo polo logistico.
Eppure l'iter sta andando avanti, anche se c'è un'opposizione sempre più vasta, politica e istituzionale, con interrogazioni in regione, al Parlamento italiano e anche al Parlamento europeo.
E noi siamo convinti che sicuramente vinceremo questa battaglia che stiamo facendo, e l'abbiamo fatta anche con le osservazioni al progetto che abbiamo presentato nel mese di maggio del 2023. Una di queste si chiede al Comune di Lonato di dare attuazione a quello che riguarda la legge regionale sulla rigenerazione delle aree urbane e di individuare, se serve questo polo logistico, di individuarlo in un'area dismessa o degradata che ci sarà sicuramente nel comune di Lonato. Una può essere quella che è lì vicino, e cioè l'ex discoteca del Genux, che da 10 anni che ormai è diventata quasi una discarica, è degradata e tutto. Quindi noi ci stiamo muovendo in questo senso e pensiamo che alla fine riusciremo a fare, anche perché a Castiglione c'è una grande sensibilità e una grande partecipazione, e abbiamo il sostegno dei cittadini, escluso qualcuno che c'è sempre, ma la stragrande maggioranza è con noi, ma anche a Lonato, perché noi siamo andati diverse volte a volantinare ai mercati di Lonato alle persone spiegavamo di questo progetto, e la stragrande maggioranza condivideva le nostre preoccupazioni e tutti ci dicevano: ma perché non lo vanno a fare in un'area dismessa o degradata? Perché andare in un'area vergine, in un'area utilizzata adesso a livello agricolo?
A questo punto le strade sono due: o il comune di Lonato improvvisamente si ravvede e trova un'altra collocazione, o altrimenti gli altre istituzioni come la Regione Lombardia e poi le altre istituzioni locali bresciane e mantovane riescono a fare una pressione per appunto convincere il sindaco, il comune a cambiare idea. Da solo io credo che il comune di Lonato non si ravvederà, diciamo che però è chiaramente una follia prevedere un polo simile vicino a un'area tutelata andando a sottrarre ancora del verde in questa nostra martoriata provincia. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, il comitato oltretutto è stato sentito in commissione territoriale infrastrutture proprio il 15 febbraio, tra l'altro a un anno dalla richiesta, vabbè, insomma i tempi sono sempre lunghi. Comunque chiamiamo in causa l'assessore all'ambiente Giorgio Maione, se davvero vuole tutelare il territorio blocchi il progetto, trovi il modo di fermare il comune di Lonato, trovi il modo anche politicamente di agitare, di agire una pressione, no, su questa istituzione locale. Lo stesso vale per gli assessori al territorio Gianluca Comazzi e all'agricoltura Alessandro Beduschi, che tra l'altro hanno già dichiarato che sono pienamente contrari al progetto. Questa contrarietà, hanno detto, sarà espressa dalla regione quando verrà chiamata in causa nel rispetto di tutte le procedure di legge. Quindi speriamo che avvenga il prima possibile.
Breakcast di questa settimana termina qui, noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!